Allora proviamo a riprendere un po' il filo del nostro discorso. Vi ricordate, siamo preoccupati perché la nostra fede cristiana è così così, non sappiamo più bene cos'è, no? E siamo più preoccupati ancora perché alle nuove generazioni sembra proprio che non gli interessi più niente dei nostri discorsi cristiani, no? E noi non riusciamo a trasmettere, a far capire loro che credere in Gesù, andare a messa, leggere i Vangeli è una cosa importante. Non riusciamo più. E allora dico, nelle chiese si fanno tanti discorsi, come fare per riproporre il Vangelo. Noi abbiamo detto, partiamo dall'aprire i Vangeli. Cioè, sì, si può ascoltare il prete, si può ascoltare un'enciclica, si può fare un convegno, ma credo che la cosa più fondamentale sia di chiedere a Gesù, no? Quindi apriamo i Vangeli e vediamo come fa Gesù a proporre il Vangelo. E la prima sorpresa, la prima cosa sorprendente è che aprendo i Vangeli scopri che la prima preoccupazione di Gesù non è tanto di portare in chiesa la gente, ma la prima preoccupazione di Gesù è la fede dell'uomo. Perché Gesù sa bene che non c'è vita umana senza fede, senza appunto quella fiducia elementare che ognuno deve avere per sopravvivere, per affrontare le difficoltà, quella fiducia fondamentale nel fatto che la sua vita è buona, appunto, che la sua vita è una cosa di cui si può fidare. E allora il comportamento di Gesù nel Vangelo, ce lo dicevamo domenica scorsa, ci affascina proprio per questo. Cioè non è che è interessato a qualcosa per sé, ci affascina il fatto invece che lui è preoccupato della fede delle persone che incontra. Ed è un suscitatore della fede, soprattutto in quelle persone, e si capisce perché nei Vangeli a circondare Gesù siano soprattutto i poveracci, a dar fiducia, a dar fede soprattutto alle persone che sono schiacciate e oppresse dal peso della vita o che vivono momenti pesanti della vita, no? E allora incontrare Gesù, aprire i Vangeli, incontrare Gesù, vuol dire restare affascinati da questo suo modo di fare, cioè dal suo modo di trattare le persone, non dai suoi discorsi. Lasciatemi dire anche, non perché parla di Dio in maniera bella, restiamo affascinati perché tratta in questa maniera le persone, e cioè le tratta tutte, ciascuna nella loro unicità, come delle persone preziose, importanti, che devono crederci, no? E quindi la sua umanità contagiosa, la sua passione per la fede nella vita di ogni persona che incontra, chiunque sia, appunto, chiunque sia. E la sua capacità di toccare nella persona che incontra quel luogo profondo, decisivo e spesso doloroso, da cui emerge in ogni situazione il coraggio di vivere, di credere, di resistere nella fiducia nella vita. E allora, quando tu incontri uno così, certo puoi restare affascinato dalla cosa che produce. Cioè il fatto che mi arriva la sensazione di dire questo qui mi vuol bene, è preoccupato che io mi voglia bene, capito? E però poi posso restare affascinato di lui proprio. Cioè del passaggio di quest'uomo straordinario si può restare, come fanno molti nel Vangelo, dei semplici beneficiari. Oppure si può essere intrigati da lui, dalla sua maniera di trattare ogni persona. Ci si può incuriosire, chi è Gesù? Ma da dove gli viene fuori sta roba qui? Come fa a fare così? E si può restare stupiti appunto di lui e del suo segreto. E allora si comincia a dire: ma chi è questo qui? Dove abita? Da dove vieni? Da dove tiri fuori queste cose? I discepoli partono così. E anche qui la cosa bellissima, non c'è niente di obbligatorio. A guardare il cristianesimo nostro oggi viene da ridere quando si guarda il Vangelo. Niente di precetto, niente di obbligatorio, niente di automatico né di necessario, neanche per l'interesse a Gesù. Ma se si resta presi liberamente, non solo dal Vangelo, cioè da questa notizia bella che all'uomo è rivolta una parola buona, ma da colui che lo annuncia. Hai capito i nostri ragionamenti? Se si salvano tutti perché va in chiesa, cosa serve andare in chiesa? Noi ragioniamo così, capito? Non abbiamo conosciuto Gesù, non ne siamo innamorati. Questo è il tarlo del cristianesimo. Il cristianesimo lo citano sui giornali perché parla della pillola, perché parla delle cure terminali. Cioè parlano di queste cose, capito? Gesù non c'entra niente. Ma i cristiani, dico, i giornali possono dire quello che vogliono. Allora dico, se si resta affascinati da Lui e dal suo mistero, vien voglia di seguirlo. Si diviene un po' alla volta suoi discepoli, si comincia a credere in Lui, nasce il desiderio di conoscerlo, di scoprire il segreto che lo abita. E allora se qualcuno di noi stamattina dicesse: ma come si fa allora a conoscere Gesù? Beh, la cosa mi pare semplice, no? Primo bisogna leggere i Vangeli. Quindi se non vai in chiesa, non apri mai i Vangeli, dimmi te come fai a conoscere Gesù, dimmelo. Cos'è, guardi in aria? Lo stato del nostro cristianesimo attuale deriva in gran parte dalla nostra ignoranza dei Vangeli. Cioè mentre durante le prime letture si continuava a entrare in chiesa, io dicevo: come si fa a seguire le letture in questa maniera? Cioè è difficile, è molto difficile, no? Non è solo la predica, la messa, cioè le due cose che diciamo sono in reazione appunto al muoversi di Gesù tra noi, al parlare di Gesù tra noi, no? Ignorare le scritture vuol dire ignorare Cristo. E se le nostre comunità stanno un po' cambiando, lo devono soprattutto al Concilio che ci ha imposto di riaprire le scritture dopo secoli di ignoranza. Quindi la prima cosa è leggere le scritture e al loro centro i Vangeli. E poi l'altra cosa è aver la fortuna di incontrare qualcuno che ti fa sentire l'aria di Vangelo. Incontrare qualcuno che ancora oggi vive di Lui e testimonia il suo stile, la sua maniera di fare, e quindi ti fa sperimentare la presenza del Vangelo tra noi. Se non lo cogli nelle persone, non capisci, non è inutile anche continuare a leggere, no? Ci vogliono dei cristiani per capire cos'è il Vangelo, per capire chi è Cristo, ci vuole gente che gli assomiglia. Ma cosa succede quando si diventa discepoli? Uno dice: che vantaggio c'è? No. A che cosa serve? Cosa si viene a imparare diventando discepoli di Gesù? Quali dimensioni della vita si scoprono diventando discepoli di Gesù? Provate a seguirmi un momento, proviamo a chiederci: cos'è che ci rende meno umani? Cos'è che minaccia di più la nostra fiducia nella vita? Che cosa ci impedisce di credere al Vangelo della nostra vita, alla beatitudine divina, alla benedizione divina rivolta alla nostra vita? Ve lo dico in maniera brutale: è la coscienza di essere mortali. Il fatto che noi sappiamo di morire ci toglie fede. La prospettiva della nostra morte infragilisce continuamente la nostra fiducia nella vita, scredita continuamente l'affidabilità della nostra vita. E anche questo Vangelo che Dio sussurra continuamente al cuore di ogni uomo: la tua vita è eterna, fidati, la cosa che stai vivendo resta, vale. Sta roba qui noi non l'ascoltiamo, perché diciamo: no, io sono fregato invece dalla vita. Cioè, come se la vita, mentre mi dà la vita, me la tolga. Come faccio a fidarmi? Provate a pensare se i nostri comportamenti più disumani, i nostri comportamenti più poco umani, non vengono proprio dall'essere coscienti della nostra morte. Per esempio, il buttarci infantilmente sul presente, come stiamo facendo, come civiltà addirittura, aver perso il senso della storia, no? E dell'aldilà soprattutto. La paura che ci trattiene dal buttarci in qualcosa, continuare a sperimentare tutto senza buttarci in niente, senza credere a niente, come siamo noi oggi, provare tutto e credere a niente, no? Il continuo confronto con gli altri, la preoccupazione di paragonarsi continuamente, di ricevere i premi, di essere bravi, di fare dei nostri figli più bravi. Ma sta roba qui infantile nasce dalla paura che non hai tempo, che non hai tutto, che non hai abbastanza. La gelosia dei nostri rapporti, le forme di violenza, il continuo lamento, hai capito? Alla radice di questa degradazione interiore e relazionale c'è una menzogna, come dice la Bibbia, la menzogna che la vita non è buona, non è affidabile, capito? C'è una connivenza tra la nostra coscienza di essere mortali e la gelosia nei confronti della vita. Noi crediamo che la vita è una bugia. Il tentatore, che è invidioso, che è omicida, è menzognero, no? Dice: non fidarti della vita che Dio ti dà, non ti devi fidare. La morte avrebbe come causa l'avarizia gelosa di qualcuno che ci dà la vita e ce la toglie. Non ci si può fidare della vita. E invece, questo è il Vangelo, no? La tua vita, proprio perché è limitata, unica, preziosa, singolare, la tua vita è affidabile. La nostra coscienza di essere mortali davanti al Vangelo diventa motivo di conversione, perché il Vangelo mi fa prendere coscienza che io ho una vita sola. Ciascuno di noi vive una volta sola, perciò ciascuno di noi è unico. Quando una persona mi guarda o mi parla, l'ascolto perché è l'ultima volta che l'ascolto, l'ultima. Quello che dice è importante. Così fa Dio quando guarda l'uomo. E quindi la nascita e la morte sono il sigillo che vi è messo sulla nostra esistenza come unica, sulla nostra unicità, sulla nostra santità. Unicità vuol dire santi, capito? Come Dio è uno. E quindi pensate, il Vangelo di Dio della resurrezione di Gesù e della resurrezione dei morti, il Vangelo di Dio si rivela con tutta la sua forza di resurrezione nel cuore di questa esperienza limitata e unica, nel cuore della nostra unicità. Il Vangelo della resurrezione fa cadere il fascino della morte e trasforma la mia vita in una totalità che è la traccia di una bontà abissale di Dio. Allora, tutti i giorni, colui che ascolta il Vangelo può ricevere la sua vita nel suo limite, e nella sua unicità, a patto di rinunciare a questa immagine del serpente, a questa immagine immaginaria, appunto, che ogni figlio di Adamo si fa istintivamente di sé, come avidamente attaccato alla vita che gli viene rubata, all'immagine dell'altro come geloso e all'immagine di Dio come avaro. Il peccato originale è questo, è pensare Dio come avaro, l'altro come geloso di te e tu come avidamente attaccato a te stesso. Chi vuol salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita a causa di me e del Vangelo la salverà. Capite perché questa notizia è per tutti? Si capisce, certo, riguarda la vita. Non è per qualcuno che aderisce a una religione. Perché questo Vangelo vuol raggiungere l'uomo dal di dentro, là dove l'uomo è alle prese con la posta in gioco fondamentale della sua vita, che è il fatto di esistere. Questo Vangelo vuol rendere possibile a ogni uomo credere alla bontà della sua vita e quindi affrontare con coraggio l'avventura unica della sua esistenza. Questo è il Vangelo cristiano, per questo è bello conoscere Gesù, andare in chiesa, no? Com'è bello conoscere Gesù? Che grazia è diventare discepoli di Gesù e scoprire, quando si va fuori chiesa, si dovrebbe guardare la gente, il mondo, trasfigurati, ma pensa che roba sono venuto a sapere. Pensa cosa mi ha detto Gesù, questa straordinaria connivenza tra il Vangelo cristiano e il mistero dell'esistenza umana. Sentire che questa buona notizia risuona per tutti e per tutte le generazioni, questo spacca il cuore del cristiano. E allora un ultimo passaggio facciamo insieme. Riponiamoci la domanda: come fare a trasmettere la nostra fede ai nostri figli? Come fare a trasmettere la fede cristiana a questa generazione che non ci crede più? Quali sono le condizioni di una trasmissione riuscita della fede? La risposta credo è abbastanza chiara adesso. Che ci siano delle persone che trasudano il Vangelo, che ci siano delle presenze evangeliche, che ci siano delle testimonianze di Vangelo, che ci siano dei cristiani. E quali sono le condizioni di questa testimonianza efficace? Ve le elenco solo, si capiscono subito e poi semmai ci torneremo. Primo, una presenza e un interesse vero per l'altro, per il chiunque altro, per chiunque, per colui che incroci sui tuoi passi, in casa, in ufficio, in chiesa, sulla strada. Il cristiano è colui che quando incontri senti che si interessa a te, c'è, è presente, ti ascolta, ti guarda, si preoccupa di te, capito? E quindi la capacità con questa presenza di toccare l'altro in quel punto profondo, in quel luogo in cui mette in gioco la sua esistenza. Ma persino una battuta per far ridere, persino un mangiare alla mensa, persino una maniera da attraversare la città a piedi, appunto, diventa un atto di presenza che incoraggia l'altro, che dà fiducia all'altro, capito? Questa è la radicale condizione della testimonianza. Perché Gesù ha fatto così, perché Dio fa così. La prima cosa che fa Dio non viene a parlarti di Lui. Seconda cosa che mi pare implicita, evidente, no? La gratuità. La gratuità. Cioè la credibilità di questa presenza dipende dalla grazia. A volte l'interesse per l'altro è finto, no? È meglio chiudere alla svelta questo incontro qua. È troppo convenevole, capito? Capisci subito che l'altro lo fa in maniera convenzionale o addirittura interessata, no? O sfrutta la cosa. E questo non parla certo di Vangelo. Niente di simile negli incontri di Gesù con le persone nel Vangelo. C'è una presenza evangelica, si profuma di grazia, di gratuità. La grazia è una cosa di carne, una cosa concreta. Anche qui non guardiamo in alto, guardiamo i corpi. Sono i corpi che veicolano la grazia. Terzo, l'esperienza della preghiera. Quando è duro stare vicino all'altro, quando per esempio la moglie, il marito, il figlio che tu hai vicino non lo capisci più, no. L'unica possibilità di rispettare il mistero della sua unicità è la preghiera, come faceva Gesù molte volte che si ritirava solo a pregare, perché solo nella preghiera personale si raggiunge questa attenzione e questa pace di fronte al mistero dell'altro. Tante volte non ce la fai se non pregando, come adesso per esempio. Credere che un'assemblea così complessa, così difficile, no, sia un atto vero di fraternità, bisogna pregare. Bisogna chiedere a Dio di riconoscere l'unicità di ogni stile, di ogni maniera di fare, con rispetto appunto. Quarto, un'ospitalità senza frontiere. Questa forza di presenza progressivamente interiorizzata ci permette di vivere un'ospitalità senza frontiere. La capacità di far sentire l'altro a casa quando incontra te, di vedere nell'altro, in qualsiasi altro, un possibile prossimo. Altro che difendere l'identità cristiana di fronte agli altri. Bisogna far sentire l'altro vicino per dire la tua identità. Quinto e ultimo, una chiesa. Ci vuole una chiesa, no? Perché queste presenze evangeliche credibili, queste presenze di Vangelo, che sono necessarie perché la fede nasca, si istituiscono e si consolidano grazie alla Chiesa. E la Chiesa è tale, non se fa delle organizzazioni, non se sono in tanti, la Chiesa è tale se ha dentro di sé queste presenze di Vangelo, queste persone che parlano con la loro vita di Vangelo, di questa accoglienza, di questa presenza, di questa gratuità, di questa ospitalità. E quindi per una trasmissione efficace della fede sono necessarie comunità ricche di presenze evangeliche, comunità di santi. Se non ci sono i santi, la Chiesa non c'è. Può avere i dogmi, può avere i sacramenti, può avere il volontariato. Se non hai santi, non è Chiesa. La comunità cristiana dovrebbe essere un luogo concreto e umile di questa ospitalità contagiosa. La fede nel Vangelo per tutti non può che esprimersi nella gioia e nella compassione, nella gratitudine e nella supplica espressa nella lode e nella preghiera comune. Capite perché le nostre liturgie sono noiose? capite perché sono fredde, perché sono lunghe, perché non abbiamo cuore, perché non è una lode fraterna, perché non ci pulsa dentro la gioia di guardare l'umanità in questa maniera, no? La comunità diventa così il luogo concreto dove si scopre il Vangelo nell'infinita varietà delle storie, dei limiti e dei talenti di ciascuno, dei bambini e degli anziani, delle donne e degli uomini, dei ricchi e dei poveri, dei dotti e dei semplici che compongono una comunità cristiana.